Intanto torniamo allora, Assessore Cè, al percorso delle riforme, una sintesi velocissima tra l'altro, perché siamo davanti a un appuntamento che è il referendum, quindi la storia vale fino a un certo punto, però chiedo a lei, siccome l'abbiamo seguita anche come cittadini oltre che come Radio Padania e l'hanno seguita un po' tutti coloro che sono vicini alla Lega e magari anche coloro che sono lontani dalla Lega, però gli interessa, perché anche in questi giorni molte chiamate, diciamo, sono di persone che comunque evidentemente sono toccate dall'argomento. Proprio ieri abbiamo mandato in onda un antico discorso di Massimo D'Alema sul federalismo, se lo ricorderà, al congresso del 95, laddove al di là dell'occasione, al di là del frangente politico diverso dall'attuale, però perfino da sinistra comunque c'era il riconoscimento di una necessità strutturale, al di là di destra, sinistra e centro, di un passaggio di questo genere, per svecchiare uno Stato vecchio, burocratico, centralista, parole di D'Alema, ma non voglio riferirmi troppo a D'Alema, quanto piuttosto poi a quello che è successo concretamente nella scorsa legislatura. Se lei dovesse abbracciare con uno sguardo di insieme e una valutazione politica la genesi e il parto di queste riforme, cosa direbbe?
Allora, questa è la migliore riforma possibile. La coincidenza fra la teoria e il dato concreto, è la prassi, insomma. Per cui è il risultato di decenni di lotta della Lega Nord in particolare, ricordiamolo, senza la Lega Nord oggi non saremmo qui neanche a discutere di questo. Ma è anche una necessità storica, questo è evidente a tutti, mi ricollego al discorso che faceva lei, Cainarca, facevi tu, proprio perché tutti sono ben consci che questa è l'unica strada da seguire. Gli unici a non volerne prendere atto sono, definiamoli quelli che io amo definire i poteri forti, cioè tutti coloro che hanno nello Stato centralizzato, nel governo centralizzato, il punto di riferimento e che pensano che uno Stato possa ancora essere governato in maniera centralistica, dispendiosa, clientelare, non rendendosi conto che il mondo è cambiato, le frontiere non ci sono più, non c'è più la possibilità di stampare carta moneta col debito pubblico, e non c'è più il circuito interno nord-sud che in qualche modo rappresentava un punto di equilibrio di sistema e del paese, e che immancabilmente perso il ruolo dello Stato centrale per quanto riguarda il controllo delle risorse fiscali con un'invasività dei prodotti cinesi, della globalizzazione in senso lato, se lo Stato non si ammoderna, non si snellisce, non diventa articolato in regioni che siano realmente responsabili, che sappiano dare risposte differenziate, puntuali, rapide ai cittadini, che sappiano gestire in maniera responsabile le risorse, le tasse che i cittadini pagano, questo Stato non ha un futuro. Ce l'ha a malapena il Nord, non ce l'avrà assolutamente il Sud, per cui anche le ragioni del Sud coincidono con le ragioni del Nord, di un paese che se non cambia non riesce a stare sul mercato internazionale, non riesce a competere, diventerà sempre più povero, diventerà sempre più un mercato. Allora, di questo sono ben consci anche il centro-sinistra, una parte del centro-sinistra è ben conscio, e questo è testimoniato anche da argomenti che erano stati sviluppati in passato, dagli stessi lavori della bicamerale che in qualche modo prefiguravano soluzioni non identiche ma abbastanza simili a quella che poi si è messa in atto. Allora, quali sono queste resistenze? Ieri abbiamo avuto la prova provata, Sole 24 Ore, che esce
270 miliardi,
portavoce di Confindustria, delle banche, eccetera, della grande burocrazia, Grilli e tutti coloro che insomma in qualche modo hanno dato voce agli interessi dell'economia parassitaria assistita, ai grandi centri di potere, e che sono contrari a un cambiamento, perché vorrebbero, ancora una volta, semplifichiamolo al massimo, spremere al massimo i cittadini, fare pagare loro tasse in abbondanza, senza che ci possa essere un controllo sull'utilizzo di queste tasse, senza che gli amministratori che gestiscono queste tasse siano chiamati a rispondere della qualità del loro operato, per cui mantenere insomma il meccanismo attuale, dove la Campania spende di più, riceve di più per dire, fare l'esempio sanitario è quello che conosco meglio, ma anche quello più chiaro. Riceve di più in termini di quota capitaria, di denaro per ogni singolo cittadino per la sanità. Non è in grado di erogare servizi, fa debito pubblico, sfonda il bilancio, attinge al fondo di perequazione nazionale alla quale la Lombardia partecipa per oltre il 50%, addirittura 7 mila miliardi ogni anno la Lombardia mette sul piatto delle regioni, per cui quando ci accusano di egoismo dovrebbero pensare a questo. Noi mettiamo 7 mila miliardi ogni anno di vecchie lire del nostro reddito a favore delle altre regioni
per coprire i buchi,
e i buchi vengono fatti ugualmente. I pazienti della Campania, che ripeto hanno un bonus dei soldi per ogni singola persona superiori a quella della Lombardia, pur avendo una popolazione più giovane tra l'altro, vengono però poi in Lombardia a curarsi. Allora, questo meccanismo a chi avvantaggia? Non avvantaggia di fatto nessuno, non avvantaggia il cittadino lombardo che deve pagare anche per l'inefficienza degli altri, non avvantaggia il cittadino, diciamo, della Campania perché non trova i servizi sul suo territorio e deve venire al nord magari a farsi curare, avvantaggia solo i politici disonesti, incapaci, gli amministratori incapaci che sono legati a doppio filo agli interessi del potere centrale, agli interessi dei grandi imprenditori, agli interessi delle banche, agli interessi che sono dall'altra parte rispetto al cittadino. L'ho semplificata, ma il meccanismo va semplificato, perché altrimenti non si comprende cosa vuol dire questa devolution, questa riforma federalista. La riforma federalista è riportare in capo ai cittadini, attraverso un processo di coscienza, di crescita di coscienza democratica e di crescita culturale, il controllo della spesa pubblica e la capacità di giudicare i propri amministratori. Perché è chiarissimo che con un cambiamento di questo genere l'amministratore incapace o colluso o clientelare della Campania, siccome dovrà gestire le risorse che direttamente i cittadini della sua regione verseranno a lui per gestire la sanità, perché il meccanismo del federalismo fiscale sarà questo, non potrà più invocare leggi centraliste o rimandare ad altri la responsabilità della propria inefficienza, e chiaramente anche il cittadino campano a quel punto lo saprà mandare a casa e lo sostituirà con qualcuno più efficiente di lui. Ecco, però tutto questo meccanismo, che è il meccanismo che riporta il potere ai cittadini, che riporta capacità ai cittadini di controllare dove vanno a finire le loro tasse, non va bene a chi vuole appunto che la politica sia sempre esercitata in una stanza oscura, al di fuori, diciamo, della trasparenza democratica, di chi vuole fare affari con il governo centrale, di chi vuole utilizzare le risorse in maniera non trasparente. Ecco, questo è il meccanismo, e purtroppo, lo ripeto, i giornali che sono dei veri e propri centri di potere, anzi sono i centri di potere oggi, nella comunicazione alla comunicazione faziosa fanno riferimento tutti i centri di potere politici, economici, che non vogliono cambiare nulla, perché vogliono mantenere uno stato di conservazione. Per cui il sì a questa riforma è innanzitutto il sì per riappropriarsi della propria capacità di decidere di essere cittadini a titolo pieno e di guardare verso il futuro con un minimo di ottimismo, altrimenti il paese va a fondo. E in particolare è chiaro che il discorso lo facciamo per tutto il paese, perché la riforma vale per tutto il paese, ma ancora di più lo facciamo per il nord, che assolutamente in questa occasione non deve farsi abbagliare o confondere da discorsi che non hanno alcun senso, che non hanno assolutamente alcun senso, perché col federalismo si risparmia.
Ne avrà lette tante di...
Non si spende di più, si risparmia.
Avrà letto quali sono le classiche contestazioni alla riforma, sono quelle che poi erano già emerse anche durante il dibattito parlamentare, nella fase di approvazione, eccetera. Mi pare, e non so, glielo domando, però è una domanda forse un po' retorica, però mi pare che di tutte le accuse che vengono fatte alla riforma, ben poche siano campate nella materia stessa, cioè abbiano a che fare col contenuto della riforma. Sono accuse di tipo generico, tipo dittatura del Premier, spezzettamento dell'Italia in 20 sanità, 20 scuole, 20 polizie, eccetera, distruzione dell'unità e dello Stato della Repubblica Italiana e via dicendo. Insomma, sono accuse che rarissimamente entrano nel merito, no?
Ma sì, ma cioè, difatti, dittatura del premier, vabbè, cioè, non è un argomento che ci affascina certo. Troppo, lo sappiamo, insomma. La parte che ci interessa è quella dell'autonomia vera delle regioni, della responsabilizzazione, che è poi il centro della riforma. Però anche lì, dittatura del premier, ma perché questi signori nascondono che per la prima volta si introduce una norma antiribaltone? Perché probabilmente vorranno replicare la sostituzione di Prodi con altri che magari possono essere ancora più rispondenti a questi centri di potere che ho citato prima. Ma in ogni caso è una crescita democratica, è un traguardo importante quello di dire i cittadini votano e poi non ci può essere un'altra maggioranza rispetto a quella che essi hanno votato? Io credo proprio di sì. Ad esempio, questo è un argomento più che sufficiente per votare a favore della riforma. Lo spezzettamento dell'Italia, ma è solo chi...
Beh, lei nell'assessore della sanità penso che possa aver sotto mano quante sanità già esistono in Italia.
È un discorso ridicolo. La sanità attuale in questo paese è la certificazione, quasi vorrei dire l'epitafio, sul fallimento dello Stato centralista. Perché i diritti dei cittadini sono solo sulla carta. Perché non mi si dirà che il diritto del cittadino in Lombardia o in Veneto, dove pure la sanità deve essere migliorata, dal primo giorno in cui mi sono insediato, facendo un'analisi critica dei problemi, ho da subito ritenuto che si possa e si debba migliorare anche qui, ricordandosi, attenzione, che però la Lombardia destina il 4,7% del proprio prodotto interno lordo alla sanità e tutto il resto, dal 4,7% fino al 6,3%, che è il livello di stanziamento nazionale, dà risorse alle altre regioni, quello che ho detto prima.
Mila miliardi.
Se la Lombardia potesse destinare il 6,3%, che è il livello medio nazionale, alla propria sanità, potrebbe dare molti, molti più servizi. E questo è un altro aspetto che va tenuto in considerazione. Però usano argomenti per smontare la riforma che sono proprio, danno ragione a noi. Oggi la sanità nel nostro paese ha 20 velocità diverse. Con la riforma federalista probabilmente, io credo sicuramente, si inizierà un percorso che sarà virtuoso, nel senso che per forza le regioni dovranno essere responsabilizzate a avvicinare la qualità dei servizi fra di loro. Però non sta scritto da nessuna parte che il cittadino dell'Umbria o della Campania non potrà venire ancora in Lombardia, e invece la falsificazione, la mistificazione del centro-sinistra continua a dire questo: il cittadino sarà sempre libero di muoversi da una regione all'altra e non cambierà nulla da questo punto di vista, perché, adesso senza andare troppo nel tecnico, ma l'articolo 117,2 dice testualmente che devono essere garantiti sul livello nazionale i diritti civili e sociali. C'è come norma esclusiva dello Stato le norme generali sulla tutela della salute, per cui ci sono tali e tante garanzie anche per i cittadini delle regioni più povere che non devono far sorgere minimamente il dubbio. È solo una strumentalizzazione, una falsificazione.
Intanto allora tra poco apriamo anche le linee telefoniche, in maniera tale che per questi ultimi 25 minuti circa di trasmissione possiamo anche sentire le domande e le osservazioni di coloro che ci ascoltano, però vorrei chiederle anche questo. Lei ha fatto prima un numero abbastanza chiaro da capire, 7.000 miliardi è ciò che la Lombardia destina al fondo nazionale, chiamiamolo di perequazione. Un meccanismo di perequazione è previsto anche con la riforma del federalismo fiscale, o meglio, è previsto dall'articolo 119 della Costituzione, che contiene i principi per l'attuazione del federalismo fiscale. Uno potrebbe dire malignamente, ho capito, però rispetto ad oggi cosa cambia domani, visto che bisogna comunque perequare? Il fondo perequativo che la Lombardia, questi 7.000 miliardi che dà, rimarranno tali? Sarà meglio? Sarà peggio? E la devoluzione in senso stretto dà alle regioni una novità in termini di poteri, cioè dà dei poteri esclusivi. Questo è il contenuto, diciamo, di novità della devoluzione, non sono più poteri né concorrenti né delegati, ma esclusivi, no? In tema di assistenza e organizzazione sanitaria. Il quadro che ne potrebbe uscire qual è? Combinando perequazione, esclusività di poteri e titolarità, diciamo.
Un'altra cosa da sottolineare con grande forza è questa. Allora, un altro motivo fondamentale per votare questa riforma costituzionale è il fatto che finalmente si prevede un termine entro il quale si applica, cioè si dà attuazione concreta al federalismo fiscale. Perché è inutile avere un articolo della Costituzione 119 che pure prefigura una forma di federalismo fiscale se poi non c'è una cogenza nella sua realizzazione. Allora qui si dice per la prima volta nella storia di questo paese, fra tre anni, cioè nel 2009, avremo il federalismo fiscale, cioè avremo un meccanismo attraverso il quale i cittadini potranno dire: io devo pagare la sanità della Lombardia e ho le risorse, perché le risorse vengono calcolate, diciamo, in rapporto alle esigenze locali, ma le risorse che servono per la sanità sono direttamente rapportate alla capacità fiscale della mia regione. Fatto salvo poi un fondo perequativo nazionale di spesa corrente e un fondo perequativo nazionale, diciamo, in conto capitale. Questo sarà transitorio, logicamente, perché il conto capitale serve fino a quando non c'è una equiparazione della dotazione strutturale, ospedale, eccetera, e tecnologica. Poi è chiaro che deve essere destinato a sparire. Ma il meccanismo virtuoso che verrà instaurato, primo, è che ci sarà uno stimolo alla produzione e anche a portare a galla l'evasione fiscale, perché è chiaro che nel momento in cui hai una correlazione diretta fra il prodotto interno lordo di una regione e le risorse che devono essere stanziate per la sanità, c'è tutto l'interesse, anzi l'obbligo da parte degli amministratori di andare a valutare con esattezza se le tasse pagate corrispondono alla ricchezza reale della regione. Perché il fondo perequativo logicamente deve avere caratteristiche diverse rispetto a quello attuale. Attualmente si dice, ed questa è veramente la cosa assurda, grottesca, no? Che poi genera il debito pubblico. Tu sei regione povera, però sei inefficiente e il fondo perequativo deve pagare la tua inefficienza. Non raccogli le risorse fiscali perché chiudi gli occhi magari davanti all'evasione, o addirittura le clientele non ti consentono di recuperare l'evasione fiscale, e ancora una volta le regioni cosiddette ricche devono ripianare a piedi lista. Il fondo perequativo deve funzionare in questo modo, lo semplifico al massimo. Un servizio sanitario costa mediamente una determinata cifra, è chiaro che il trasferimento alle regioni dovrà tener conto di quanto costa ogni prestazione sanitaria moltiplicata per tutte le prestazioni sanitarie, ma questo valore dovrà essere un valore di livello nazionale, non potrà essere che una prestazione al nord deve costare 100 e al sud deve costare 150, dovrà costare o 100 o 120 dappertutto. Allora i trasferimenti devono essere fatti in rapporto al costo medio calcolato a livello nazionale. E i trasferimenti dovranno essere fatti solo unicamente rispetto a questo costo medio. Per cui se il costo medio è 120 e l'inefficienza porta una regione ad avere un costo medio di 150, vuol dire che il trasferimento finanziario, capisco che è un discorso abbastanza complesso, ma il trasferimento finanziario dovrà essere fatto solo al fine di consentire di raggiungere una capacità fiscale per coprire un costo di 120. Non vado a coprire l'inefficienza, scusatemi.
In sostanza si tratta di eliminare un meccanismo tipo il fondo perduto, praticamente.
Bravissimo.
Il ripiano
a piedi lista. E poi l'altra cosa che dovrà essere tenuta in considerazione, la ricchezza reale. Oggi la perequazione, la solidarietà viene fatta sulla ricchezza dichiarata. È chiaro che la ricchezza reale, noi abbiamo strumenti per calcolarla, è fatta in rapporto al prodotto interno reale di una determinata regione. Noi sappiamo anche che i consumi di alcune regioni non sono assolutamente in linea rispetto alla ricchezza dichiarata. Ecco, anche questo è un aspetto assolutamente rilevante, ma noi oggi siamo in grado di avere certezza su questi aspetti. Si tratta solo di avere un minimo di onestà intellettuale, di fare un patto a livello nazionale per trasferire queste conoscenze in un meccanismo perequativo che sia incentivante per le regioni già virtuose e chiaramente deve stimolare le regioni inefficienti, chiamiamole così, a migliorarsi.
Lei tra l'altro mi sembra aveva presentato, il gruppo della Lega a suo tempo, anche una proposta con questi criteri, alcuni di questi criteri fondamentalmente, per dare attuazione all'articolo 119.
Sì, ma ecco, no? Un'altra cosa molto importante, che è una cosa prettamente di carattere politico, ormai io me ne accorgo in conferenza Stato-Regioni, nel coordinamento degli assessori, molte regioni, anche di sinistra, comprendono benissimo che il meccanismo non è più, cioè non è più possibile reggere un meccanismo che disperde così le risorse.
Ecco, mi toglie una curiosità, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana.
La regione Emilia-Romagna, tutto sommato, con un sistema sanitario che ha caratteristiche differenti da quello lombardo, però è chiaro che, diciamo, pur ricorrendo a meccanismi di razionamento delle prestazioni, in Lombardia c'è più libertà per il cittadino ad andare in un presidio piuttosto di un altro. Là è un po' diverso, è un po' più pianificata la sanità. Però tutto sommato è un modello alternativo che ha dei risultati abbastanza buoni. Ed è chiaro che anche per l'Emilia Romagna diventa ormai insostenibile partecipare, diciamo, a un fondo complessivo nel quale regioni come il Lazio, 3.500 miliardi di debiti, no, di vecchie lire, Campania 1.700 miliardi di debiti, Basilicata, ahimè, la Sicilia anche, cioè complessivamente abbiamo nell'ultimo anno un ammontare, adesso non mi ricordo esattamente, ma 7, 8, 10 mila miliardi di debito che chiaramente devono sobbarcarsi le altre regioni e che non è assolutamente giustificabile, per cui si sta creando anche una frattura, giustamente, anche all'interno del centro-sinistra su questo tema. Solo che in questo momento viene debitamente coperta, perché chiaramente si deve fare la battaglia sul no, la battaglia strumentale, ideologica, che è però una battaglia che è contro l'interesse del paese, è contro il futuro del paese.
Ecco, intanto allora apriamo le linee telefoniche, sono due gli ascoltatori in linea, le domande sarebbero molte, io ne voglio poi fare due velocissime, o meglio una sostanzialmente. Intanto sentiamo le due chiamate. Pronto? Pronto, buongiorno.
Pronto?
Prego.
Sono Serafino, buongiorno. Senta, io ho fatto due conti della serva, come si suol dire, calcolando ogni nostro onorevole costa 20.000 euro al mese, giusto? Se ne vanno a casa 170, risparmiamo 47 miliardi di euro. Oh, no, 47.000, pardon, basta, tutto lì. Non so se è giusta la mia diagnosi.
Adesso sul volo io non saprei dirlo, però 20.000 sono
100.000 per 14, ho calcolato, sì. 14 mesi di età per 170.
È un discreto risparmio, perché sono 175 parlamentari, 12 mensilità, 175
280 milioni di euro all'anno costa.
Sì, 175 parlamentari in meno prevede la riforma. E indubitabilmente questo è un risparmio, evidentemente. Beh, sì, non è che si risana il debito pubblico, no, però sono parlamentari.
È un risparmio, però l'aspetto positivo è quello che per la prima volta si va nella direzione della riduzione dei numeri parlamentari. È chiaro che, l'ha già detto anche Umberto Bossi nei suoi interventi, probabilmente il meccanismo federale può essere ulteriormente perfezionato, la rappresentanza regionale potrebbe essere anche diciamo ridotta ulteriormente, maggiormente collegata con i consigli regionali, però questa è la riforma che si è stati in grado di fare, ma c'è ancora dello spazio davanti a noi poi per migliorarla. È chiaro che se però prevale ancora una volta il conservatorismo, il centralismo, e si dice no a questa riforma, si preclude ogni possibilità di miglioramento. Un'altra cosa molto importante, in maniera molto succinta, che forse non viene mai sottolineata a sufficienza. La cosa veramente positiva è che qui stiamo parlando realmente per la prima volta di federalismo. Questo è federalismo. Quando nasce un Senato federale, dove i senatori vanno a raffrontarsi, e sicuramente anche in maniera conflittuale, a contrapporre le esigenze delle diverse regioni, anche all'interno di un quadro di unità federale, inizia un meccanismo, un percorso che è sicuramente virtuoso, per cui questa contrapposizione di motivazioni diverse crea veramente un bilanciamento fra le esigenze delle varie aree del territorio.
Mi pare, in un Senato federale che non ha più un vincolo di fedeltà politica al governo e alla maggioranza. Quindi lì può trovare spazio il dibattito sui territori, sulle regioni, sulle realtà locali, a prescindere dalla fedeltà politica al capo del governo, alla maggioranza che lo sostiene, eccetera. Due chiamate, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, dottor Cainarca, buongiorno, sono Enzo da Magenta. I miei complimenti al nostro grande assessore e dico che buona parte del popolo italiano non si merita uomini del genere. In più vorrei dare il mio slogan. Mi voti sì perché sui poghe sei in camì. Auguri, assessore, auguri a tutti.
Grazie a lei. Altra chiamata, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Renata. Buongiorno all'assessore, tutti e due. Certo che è una bella gatta da pelare, assessore alla sanità, perché guardi, qua nel Veneto abbiamo Tosi, giusto, penso che lo conosci. Beh, da quando c'è Tosi, la sanità, sentendo i comunisti nelle TV private, le persone che telefonano come qua a Radio Padania, va male dappertutto. Fanno liste di attesa, non c'è niente che va bene. È un anno poverino che sta lavorando come un cane. Non riesco, io credo che ci siano tanti paletti comunque. Guardi, vorrei fare presto, ma devo dirle una cosa. Io sono stata ricoverata alcuni anni fa nell'ospedale di Verona per una, e lì c'erano tutti i calabresi e il primario era calabrese e mi hanno detto questi calabresi che effettivamente loro giù si vanno a visitare da questo da questo primario che va in Calabria, li visita e poi li porta a Verona ad operarsi, loro e tutta la famiglia, quindi l'ospedale deve ospitare non solo il malato ma anche tutta la famiglia, è una cosa indecente. Posso dire in fretta il mio slogan? Allora, per fare rima dico, io voto no perché sono la solita cogliona del nord.
Bene.
Grazie.
Tra l'altro mi viene in mente l'episodio del delitto Fortunio a proposito di come è gestita la sanità in certe aree del paese, e mi viene in mente anche un collegamento forse un po' così irritante per qualcuno, però di questi 7.000 miliardi che la Lombardia spedisce, così come fa il Piemonte, penso, e il Veneto, eccetera, servivano anche a foraggiare le cosche mafiose, che dalla sanità della Calabria e di quel distretto in particolare traevano lucrose fonti di reddito su appalti, su sanità. C'erano addirittura, se non sbaglio, i parenti dei boss mafiosi come primari negli ospedali. Cioè,
quando prima facevo un accenno al centralismo, ai poteri forti,
e quelli campavano sul fondo nazionale, cioè, sulla cassa comune.
Il problema appunto che tu, se hai aree che sono responsabili e bilanciate, ognuno pensa ai propri problemi, i cittadini sono vigili e sanno sanzionarti perché pagano loro, ti danno loro i soldi direttamente e vanno anche a controllarli, in un meccanismo dove non capisci dove vanno i soldi, dove addirittura la Lombardia mette sul piatto 7.000 miliardi che sono oltre il 50% del fondo perequativo, tra le altre, per cui i lombardi che votano no
pagano la metà,
verrebbe la voglia di fargli un esame del quoziente intellettivo, scusate se sono irrispettoso, ma veramente, cioè, è veramente volersi male fino in fondo, non capire che fino ad oggi siamo stati turlupinati. E che altra cosa rispetto a sostenere che in qualche modo si vuole essere egoisti o siamo egoisti? Il lombardo è solidale, lo sarà sempre ed è giusto che sia così, vuole aiutare i più deboli, non vuole più foraggiare gli interessi di quelli che non curano i cittadini in Calabria. E questi soldi li utilizzano per le forniture che costano il triplo, per i farmaci che vengono buttati via e per mille altre cose. Questo è il federalismo, non è altro, non è l'egoismo del nord contro il sud, è il paese che si ribella rispetto a una gestione affaristica, rispetto allo sperpero del denaro pubblico. Sono i soliti nostri temi, ma siamo sempre lì, perché questo è il vero problema, è la contrapposizione. Nord Roma, ma è la contrapposizione, l'intero paese contro il centralismo, ed è per quello che i De Bortoli, i Sole 24 Ore, Montezemolo e Banca Intesa, scusatemi ma io i nomi li faccio, vanno in prima fila. Io sono contro, io sono entrato in politica come penso tutti i leghisti, contro queste cose, dalla parte dei cittadini, dalla parte delle persone qualsiasi, dalla parte dei camionisti che si alzano, mi viene quasi da emozionarmi, alle 4 di mattina, alle 4 di mattina vanno sull'autostrada e magari sono in colonna sull'autostrada, la gente che lavora tutto il giorno e anche molti di quelli che vanno in giro con le bandiere rosse del sindacato non hanno ancora capito che li hanno turlupinati per anni, che la ricchezza che producono viene spazzata via per gli interessi di migliaia di persone, di affaristi. Questo è il centralismo. Allora, contro questo bisogna ribellarsi, bisogna dire siamo stanchi di essere presi in giro, vogliamo essere padroni del nostro destino.
Altre telefonate. Intanto le faccio una domanda velocissima. Lei prima ha parlato, giustamente, appunto, della necessità di arrivare al federalismo fiscale e con questa riforma si mette in moto un percorso. Certo, perlomeno entro 3 anni si dà un termine per la prima volta all'attuazione di questo percorso. Il fatto che se passa il sì e vince la riforma e la riforma viene approvata, questo federalismo fiscale debba essere realizzato dalla maggioranza di Prodi, è un pericolo? Non hanno obbligo di dialogare, come si dice, con la Casa delle Libertà o con la Lega. 3 anni di tempo dal 2006 significa che sarà Prodi e la sua maggioranza a metter mano al federalismo fiscale.
Beh, sicuramente questo...
No, ci sono 2 chiamate, le chiedo subito perché poi magari facciamo attendere troppo agli ascoltatori. Sì. Pronto?
Pronto?
Buongiorno. Prego,
sono io?
È in onda, prego.
Io telefono da Brescia, sono Maria Alessandro, mi conosci bene bene.
Ciao.
Volevo, quella che abita vicino con la famosa cascina, volevo dirti che qualche anno fa, adesso non lo frequento questo ospedale, ma qualche anno fa c'era un primario in chirurgia, palermitano, e di notte faceva arrivare su tutti gli ammalati quando noi dovevamo aspettare, adesso vado nelle altre cliniche che io purtroppo spesso ho bisogno di interventi, e faceva arrivare tutte le persone da là. Poi adesso salto in un altro argomento, sono tornata adesso da un mercato volantinare e la soddisfazione l'ho avuta perché veramente chi vota sì apertamente mi ha fatto i complimenti, E invece le persone che votano no, la maggioranza, no, perché mi voti no. Sono persone, donne, molto molto anziane. Non ho sentito una persona giovane che mi ha detto no, io voto no. Tutte persone molto anziane e donne. No, sicuro, mi voti no. Inculcate proprio.
Bene, grazie a lei. Altra chiamata, poi spazio per le risposte. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Adriana da Milano.
Buongiorno.
Sono contenta di sentire anche la loro lice. Perché vorrei proprio in merito alla sanità 2 o 3 cosette. La prima è lo slogan. Vuoi la libertà? Vuoi controllar? Il sì devi votare. Punto. Finita lì. Volevo dire, ieri sera ho sentito proprio la loro lice. Volevo dire che la conduttrice, le garantisco che ho guardato tutta la trasmissione, si capiva ben poco, perché la conduttrice sarebbe da mandare in un altro posto, non sa fare il suo lavoro, indipendentemente destra o sinistra, che, punto, questa è una cosa importante. Riguardo alla sanità, io purtroppo ho molto a che fare, perché per malattie varie del genere, per fare un oltrepressorio, le dico che mi hanno mandato, dal mese scorso, mi hanno detto a luglio, le dico solo una cosa, io purtroppo, per bene, so come gestirmi, mio marito l'ha già fatta in 3-4 giorni, perché è una cosa vergognosa, però in questo ospedale viene la gente con l'aereo dalla Bassa Italia, non dico che devono, per l'amor di Dio, non sto dicendo che non è giusto che loro vengano qua, no, però vengono con l'aereo e vanno nella struttura pubblica, questo glielo dico per certo, non glielo dico una balla. Uno, siccome qui ci sono persone malate oncologico, noi viviamo in una parte della Liguria, per avere quella gente che vota, vorrebbe votare no, andate in Liguria a vedere, 10 giorni per prenotare, 15 giorni per avere l'esito, io ho dovuto fare il diavolo a 4 per riuscire ad avere il diritto, perché non è un esame così, il diritto alla sanità.
L'ultima telefonata, pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a tutti lì, alla gente che lavora lì in radio, all'onorevole c'è, noi lo chiamo ancora onorevole, bravissimo, in gambissima, ce ne vorrebbero tantissimi, purtroppo quello che dice lei in radio dovrebbe essere detto adesso in rete nazionale sulla Rai, Fininvest e tutto, ma purtroppo mi sembra quasi ce la raccontiamo tra di noi qui che ascoltano la radio. Un piccolo slogan, adesso mi farò saltare sulla sedia, un sì all'Italia federale. Mi sparerete dietro, non lo so, un sì all'Italia federale. Sarà uno Stato federale, la Padania sarà uno Stato federato con il resto. E per quanto la maglietta, no Carnelli, non ricordo Giulio,
Sì.
L'ho presa ieri sera lì a Corte Francesco, Montichiari, ho sentito il mio amico Bossi, eravamo là in 1500-2000 e... è stato bellissimo, l'ho presa lì, non ne ho bisogno che me la mandi. Grazie a tutti, ciao.
Grazie. Grazie anche al nostro ascoltatore. Intanto, assessore, c'è qualche quesito, diciamo, particolare. Però per tornare alle ultime due questioni che volevo porle, perché ogni tanto riemergono anche nel nostro dibattito qui, la reintroduzione dell'interesse nazionale, oltre che del potere di sostituzione del governo centrale alle regioni e alle altre autonomie. A suo giudizio, che peso può avere? A me sembra onestamente che sia non dico una clausola residuale o una specie di cadavere, però insomma è un provvedimento che può essere impugnato, quello, la difesa dell'interesse nazionale in casi piuttosto eccezionali, Parlamento in seduta comune e via dicendo. Però lo chiedo a lei, quanto peso può avere questa reintroduzione?
È un iter, diciamo, prevede un percorso molto complesso, rafforzato, Camera in seduta comune, cioè è difficilmente praticabile, diciamo, ecco. Ricordiamo anche che, avendo distinto meglio le competenze assegnate allo Stato e alle regioni, dovrebbe essere da subito abbastanza chiaro quali sono le competenze entro le quali si può esercitare la propria potestà normativa, e per cui io credo che difficilmente questo caso potrà in qualche modo avvenire. Ricordiamolo però, per onore di verità e di onestà, chiaramente non è stata la Lega a sollecitare questa modifica, però in un contesto complessivo nel quale noi contavamo e contiamo quello che contiamo, e qui è sempre il solito discorso che viene a galla. Dobbiamo impegnarci al massimo per far sì che il nostro consenso aumenti, perché poi i risultati sono in relazione anche alla nostra capacità di raccogliere voti. Se avessimo avuto il doppio, il triplo dei voti, probabilmente sarebbe uscita una riforma ancora più importante, ancora più evoluta. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto con le mediazioni che sono state necessarie, però è sicuramente un grande risultato, per cui io non perderei forse neanche tanto tempo a disquisire su questi argomenti, nel senso che l'interesse nazionale è una clausola residuale che secondo me verrà applicata, forse neanche mai applicata, perché appunto è talmente complessa. E poi in ogni caso prevede che un Parlamento in seduta comune esamini in maniera approfondita la questione che c'è davanti, non è una questione che va affrontata a cuor leggero. Sulle interventi dei nostri amici per telefono, a parte le sottolineature di ordine generale, sul tema della sanità è chiaro che c'è un'attenzione incredibile, e sicuramente la sanità è argomento molto delicato, insomma, da affrontare. L'ho già detto, ci sono margini di miglioramento. Quello che posso ribadire è che il fatto che la Lega attraverso la mia persona abbia assunto questo impegno in Lombardia credo possa rappresentare, mi auguro almeno, se i nostri ascoltatori mi conoscono minimamente la mia vita e il mio impegno anche politico, possa la mia presenza rappresentare anche una garanzia rispetto al fatto che la nostra attenzione è diretta al paziente, al cittadino. Noi faremo di tutto per migliorare ancora il sistema per quanto riguarda la Lombardia, il sistema sanitario, proprio perché sappiamo che è un sistema complesso, sappiamo che i costi aumentano sempre di più, sappiamo che le esigenze degli anziani aumentano sempre di più, però, lo ripeto, la nostra ottica, il nostro punto di vista è sempre e comunque dalla parte del cittadino, per cui tutti questi episodi che mi vengono segnalati hanno la mia attenzione, non solo la mia attenzione, il mio impegno. Io sto girando tutta la Lombardia, dico, tutti gli ospedali della Lombardia, vi assicuro che sono tantissimi, per vedere in che condizioni stanno, quali primari ci sono, e fortunatamente, avendo anche una preparazione discreta, avendo fatto il medico da 25 anni a questa parte, perché non sono nato politico, credo di avere anche la capacità di valutare dove ci sono delle criticità, per cui anche attraverso la radio sicuramente può essere un veicolo importante per segnalare alcune disfunzioni, e siamo impegnati 24 ore al giorno per migliorare questo sistema. Ad esempio il problema delle liste d'attesa, voglio rispondere a questa signora, è un problema sicuramente grosso, però nel nuovo piano sociosanitario abbiamo messo, individuato una strada per affrontarlo che dovrebbe ridurre fortemente questi disagi, perché spesso il problema delle liste d'attesa è un problema di scarsa organizzazione, perché magari l'ospedale più vicino ha sì una lista attesa lunga perché c'è un primario particolarmente richiesto, magari a distanza di 5 km c'è una disponibilità molto più immediata. Ecco, se riusciamo a organizzare bene il servizio e a informare maggiormente il paziente, probabilmente anche questi disagi si ridurranno enormemente.
Bene, siamo costretti a chiudere per ragioni di tempo. Io mi rimane una curiosità però sull'attuazione del federalismo fiscale. Che lo debba fare Prodi, cosa significa il suo giudizio? O meglio, che vada realizzato entro 3 anni se passa la riforma. C'è una maggioranza adesso che è quella di Prodi, per quanto molti gli vaticinano un futuro non molto lungo.
Sì, non credo che sarà Prodi eventualmente a mettere mano, ammesso che... A parte che se passa la riforma, e ce lo auguriamo tutti, c'è anche la norma antiribaltone, per cui o si tengono Prodi, altrimenti vanno a casa, va a votare. Questo sarebbe un grosso passo in avanti. Ma in ogni caso è chiaro che Prodi non sarebbe assolutamente una garanzia. Ma ricollegandomi al discorso che ho fatto prima, dico che però le condizioni del paese esigeranno poi di affrontare questo problema seriamente.
E pragmaticamente. Sì.
Perché molte ormai sono le regioni che...
Anche a sinistra.
Anche a sinistra, che stanno in qualche modo confrontandosi con la necessità di essere virtuose, di utilizzare bene il denaro pubblico, e credo che queste regioni non saranno così inclini a far prevalere ancora la logica del centralismo e dello sperpero. Per cui da questo punto di vista io sono abbastanza ottimista.
Bene, ci salutiamo qui, io ringrazio Alessandro Cè, assessore alla sanità in Regione Lombardia, buon lavoro assessore e ci risentiremo spero.
Grazie a tutti.